Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia. 1 sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto.
Tutte le info su radiopopolare.it. All around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Ma belli. Poveri. Ma belli.
People trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, don't get down.
Bom, 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 baby. Ma belli. Veri che belli.
Ho chiamato l'ascensore sociale. È sempre fermo a meno 2. Non viene su.
Ci siamo? Ci siamo? Ale,
sì.
Ale,
ma
ci
no,
sei?
Ma non spoilerare, Disney.
Ci sei o non ci sei?
Ci sono.
Oh, ci siamo.
Spoiler a minga!
Oh, ci siamo, siamo qua alle 18 e pochi minuti in diretta.
E andiamo, e oggi si parla di Impero Romano! Ancora!
No,
consoli!
No.
Governatori imperiali! Imperatori pretoriani, noi maschi alfa pensiamo continuamente all'impero romano, ci riempie le giornate.
Mettila!
Legionari!
Mettila, fascista! No, oggi parliamo, di popoli che hanno subito genocidi degli eredi dell'impero romano, da parte degli europei.
Sfigati!
Chi sfigati?
I popoli che non sono i romani.
Adesso arrivano i Maya e ti riempiono.
L'ape Maya.
E ti riempiono. Intanto ho attaccato il telefono a qualcuno che chiamava, mi spiace, ti chiedo scusa, richiama, sono in pentimento. Allora, oggi intanto caschi male perché oggi è l'ottantesimo anniversario della liberazione del Vietnam dal US of America.
Beh, non è che sono mai stati
dalla guerra
invasi.
Sono stati invasi.
Ma non è una guerra di liberazione.
Beh, si sono liberati dal giogo
imperialismo. Una guerra di
fascismi.
Ma no, una guerra di unificazione.
Una guerra di unificazione contro dei fascismi che li dividevano.
Sì, più o meno. era al nord i comunisti, al sud i capitalisti.
E quindi
l'han vinciù i comunisti.
E quindi salutiamo i vietnamiti, i compagni vietnamiti, con un brano attentamente scelto nel novero della nostra conoscenza della musica vietnamita.
Questo non credo che sia un inno, alla, non è un inno questo, dei Viet Cong, no, credo.
Questo l'ho sentito in un locale di striptease a Saigon.
No, ma scusami, ma allora dovresti mettere Exotic and Erotic. Metti metti Sandy Martin. Exotic and Erotic, che si svolge, capito, ma... si svolge in Vietnam, però durante le guerre con quei francesi.
Basta, allora mi stavo lasciando andare in insulti. Exotic and Erotic, dici?
Sì, vabbè. Sì.
A me piaceva più l'atmosfera da strip show di Hanoi.
Ma anche questo un po' lo è, dai.
Che bomba, ragazzi, che bomba! Vabbè, tutto questo per fare un grande saluto al impero popolare vietnamita, anche perché è una delle possibili mete che ho scelto per la mia anzianità, e quindi vorrei iniziare a mettere le mani avanti e a fare un grande ciao agli amici del Vietnam per un visto, per un visa, per VIP, Very Important Person from Radio Popolare alla Repubblica Popolare.
Sì.
Allora c'è una chiamata, vediamo. Pronto?
Sai che però ci sto pensando, no, perché lui dice back in 1964.
E quindi no.
Quindi nel 64 c'erano già gli americani.
C'erano già gli americani,
sì,
vero.
Certo.
Pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao ragazzi,
ciao.
Alessandro di Parma.
Alessandro di Parma, buonasera, dici.
Sei un fan di Sandy Martin? Ciao. Anche tu, come noi?
No, grazie.
È un fan degli striptease di Hanoi?
Più sì, quello secondo me.
Anche no, anche no.
Vabbè, anche adesso. No. Dici, no. Cosa?
Allora, io volevo semplicemente promuovere questo primo maggio che facciamo domani.
Bravo.
Questo festival rock a Lesignano de Bagni, in provincia di Parma, un festival combat.
Sì.
Che appunto ha una connotazione estremamente
combat,
diciamo, ben collocata, ecco, mm-hmm. non proprio vietnamita, diciamo, però insomma siamo un piccolo gruppo di persone che ha deciso di fare questa cosa, e con un dibattito al mattino e poi tanta musica nel pomeriggio. Dibattito che sarà sul lavoro, ci saranno ospiti un delegato della CGIL e una professoressa dell'Università di Aberdeen, che parleranno di lavoro, di futuro del lavoro. E poi,
come mai proprio una professoressa di Aberdeen? Tra tutti i professori che ci sono al mondo...
No, è italiana ed è nostra compagna,
ha insegnato
a Aberdeen all'università, e si è prestata per fare questa cosa perché è una persona molto in gamba, molto sul pezzo. E poi musica, birra e cibo dalle 2 fino a sera, con
allora,
locali, perché noi sosteniamo la musica locale originale, possibilmente.
Colgo l'occasione del tuo annunzio per ricordare che domani dalle 3:30 alle 5:30 c'è una diretta fatta dal sottoscritto con un sacco di corrispondenti dall'Italia e dal mondo sul primo maggio. Ma attenzione, e questa è una novità degli ultimi minuti, e quindi sei uno tra i primi a saperla, domani.
Grazie.
Dalle 2:30 alle 3:30 ci sono sempre io in onda con uno speciale sulla NE, la WFA, Neffa, e l'ultimo album Cane Randagio. L'avevo già detto? No, non l'avevo detto, lo dico adesso, va bene?
Tutto questo era stato, come dire, sabotato da Bergoglio.
Sabotato da Bergoglio perché
il suo ultimo atto, diciamo.
Doveva andare in onda Pasquetta, invece l'ho rifatto completamente da zero per farlo domani. Va bene, un saluto a Parma.
Perché noi siamo sempre pronti a reagire a qualsiasi impulso negativo.
Bene,
e quindi
bene.
Siamo qui. E posso dire una cosa: più primi maggi festeggiati ci sono, e meglio è.
Perfetto.
Quindi, Noi siamo così, grazie ragazzi, grazie. Siete fantastici.
Mayday, 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 grazie, grazie a te. Domani la Mayday, Mayday milanese alle 2:30 in Piazzale Loreto, un percorso assolutamente inedito, quello della Mayday, Mayday, l'ho già detto, Mayday, Mayday.
Mi sembra di averlo sentito, sì.
Mayday, Mayday, dalle 14:30 in Loreto, la racconteremo insieme a tante altre cose. E mi raccomando, state all'occhio perché da Loreto si va fino all'Orto Mercato. Se andate sui vari siti, adesso non sto a cercarli io, avete le mani, avete gli occhi, cercatevi da solo, c'è tutto il tracciato. E bisogna rendere grazia a chi l'ha messo, c'è anche l'elenco dei cessi dove andare ad orinare lungo il percorso.
Perché è importantissimo liberarsi dell'orina, quella che ci riempie l'organismo.
È importante, ed è uno dei motivi per cui io andavo sempre meno alla Mayday, perché non sapevo dove orinare durante il percorso, siccome sono una persona che non piace.
Orina molto ed eri completamente pieno di orina.
Completamente pieno, non di eroina, di orina.
Orina. Ho anche detta urina.
Urina, sì. E quest'anno Smash Repression sul suo account Instagram ha messo questa bellissima mappa dei cessi e di anche altre cose, perché la Mayday è lunghissima. Mayday, Mayday. E questa sera, 30 aprile, dalle 18, alla Camera del Non Lavoro, invece c'è tutto un appuntamento precedente in cui dalle 22 ci sarà anche il live and direct di Spazio Petardo.
Urca, perché quando ho sentito live mi è venuto in mente immediatamente...
Che cosa ti è venuto in mente?
Prova a immaginare.
Cosa ti è venuto in mente?
Mega!
Live! Big! Quiz!
Freak show! Abbiamo trovato tutte le concorrenti.
Abbiamo tutte le concorrenti e dopo chiameremo la seconda. Vediamo.
Ieri Sabrina, oggi chi
Francesca.
È? Francesca.
Detta Fresca.
Ah, beh, allora stai fresca, fresca, che ti chiamiamo.
Vediamo se ci risponde. Ma oggi, Alone, è anche giornata di... Brutto!
Notizie!
Notizie!
Brutto!
Eh sì, perché all'Università Bicocca c'è un brutto notizie in U16, che è la sede più lontana, diciamo, dal campus. Si trova in via Thomas Mann, a circa 1 chilometro dalla U6, dal nucleo di Bicocca. In U6 c'è la mensa, fino ad oggi c'era anche in U16, ma dal 5 maggio gli studenti di U16 si trovano con la mensa chiusa, così almeno dice una mail.
Inaccettabile. E dove mangiano i ragazzi, le ragazze, i ragazzu?
I ragazzi, soprattutto quelli di antropologia, tu dirai.
Sono
che...
Sono affamati di sapere.
Di sapere e anche di pollo e di pesce.
Patatine,
Ci ho mangiato anch'io un paio di volte in quanto frequentante di U16. E dal 5 maggio sta mensa non c'è più e noi siamo andati a capire questa brutto Alone.
Notizia
brutto. Direttamente là dove oggi i ragazzi hanno organizzato una pasta asciuttata gratis in vista del pericolo chiusura mensa in U16.
Brutto notizie.
No, bruttissima notizia. La governance della Bicocca ha deciso di chiudere la mensa e ha mandato l'altro giorno una mail dicendo che lunedì 5 maggio appunto sarebbe stata chiusa. E questo è un grave attacco al diritto allo studio, perché come si può immaginare, essendo già molto isolato questo edificio, chiudendo la mensa si creano molti disagi agli studenti nel momento in cui ci sono due alternative: o rinunciano completamente al servizio, che comunque è un servizio che un'università pubblica dovrebbe garantire, oppure se vogliono continuare il servizio della mensa dovrebbero andare in U6, che è 1 chilometro, quindi farsi 20 minuti a piedi andata, 20 minuti a piedi al ritorno.
In mezzo alle lezioni,
quindi perderebbero sicuramente una lezione tutta. Il menù completo sono 6,60 euro, che comunque rispetto ai prezzi che si trovano in giro come bar, ristoranti, anche al Bicocca Village ci sono tutte le multinazionali, fast food, comunque è un prezzo, un buon prezzo per gli studenti che comunque hanno anche la borsa di studio da utilizzare. È cambiato il bando, è cambiata la gara d'appalto e si vede che la nuova gestione ha pensato che non fosse conveniente tenere aperta questa mensa per logiche magari di profitto, anzi senz'altro di profitto, che dovrebbero essere invece logiche insomma lontane.
Voi se mangiate qua, capita che mangiate qua?
Abbastanza di frequente, sì.
E adesso che tolgono il servizio come fai?
Adesso dovremmo trovare un'altra
organizzazione che certo non sarà altrettanto comoda
ed economica
sicuramente.
Quindi tipo focacce o vai alla mensa di U16 che è a un chilometro?
Diciamo che andare alla mensa di U16 per me è fuori questione per ragioni di organizzazioni e tempistica, però diciamo che sì, soprattutto per chi gode del diritto alla borsa di studio è sicuramente qualcosa di più grave.
E tu mangi qua?
Sì, è capitato che tra una lezione e l'altra mangiassi qua, più che altro noi avendo tutte le lezioni una dopo l'altra sarebbe anche difficile poi andare in U6 se chiudono questa mensa proprio perché è a 20 minuti a piedi.
Quindi male, buh!
Sì, esatto.
E cosa mangerai da adesso quando chiudono la...
E o mi faccio più schiscette oppure focacce.
Oggi per esempio porteremo le numerose firme che abbiamo già raccolto contro la chiusura della mensa alla direttrice del dipartimento e sicuramente cercheremo di far sì che riapra o che comunque l'università...
Se non riapre, cosa fate? Una mensa autogestita, mettete giù?
Non sappiamo ancora cosa faremo, ma quello che vogliamo è sicuramente un incontro pubblico con la governance dell'università che almeno ci metta la faccia nel dire il perché ha fatto queste decisioni, ha preso queste decisioni e lo deve dire davanti agli studenti a cui ha tolto un diritto fondamentale come mangiare.
Buh, cioè, aprite la mensa!
Negato il diritto al cibo, ti rendi conto?
Bisogna andare... No, effettivamente è così, perché ci si mette 15-20 minuti a andare in U6, 15-20 a tornare e quando hai tutte le lezioni incastrate in U16, che è, diciamolo, la palazzina più sfigata di Bicocca, che è in via Thomas Mann... Sei un
però po' c'è una tagliato... palestra bellissima lì,
c'è una palestra bella, c'è anche un asilo, c'è
asilo per i figli degli studenti,
sì. No davvero è sì. Per i lavoratori e per i figli degli studenti, sì. Credo aperto anche alla zona, ma
gli antropologi hanno molti figli,
sì,
che non credono, sì, nella famiglia nucleare.
Sì, esatto, poliginia e poliandria adelfica, tra l'altro, sì, con i fratelli. E vabbè, diamo il benvenuto in studio. Ah no, non ho detto una cosa, chi parlava faceva parte del collettivo come si chiama? Cambiare Rotta, collettivo di Bicocca. Cambiare Rotta,
loro sapevano di che erano intervistati da un collega?
No, mi sono finto il gabibbo.
È per quello che hai ancora i pantaloni, no, tra l'altro, del gabibbo, sì.
Esatto, sì, tra l'altro li sentirete poi anche a Metro Regione, credo. Ma attenzione perché...
Sento musica per intellettuali.
Sì. Abbiamo in studio una professoressa, non di Bicocca, ma una professoressa che ci insegna a vivere. La prof Roberta, buonasera.
Buonasera.
Tornata, ciao.
Buonasera.
Allora, vabbè, sono dovuto tornare verso così lidi di più miti consigli perché a quanto pare niente impero romano.
No.
Dopo 18 volte consecutive di impero romano... Tra l'altro manco eravamo arrivati alla fine,
no,
cioè, ci siamo fermati tipo credo a Tiberio,
ma sai,
e abbiamo detto ci saranno già i prodromi della caduta 5 secoli prima. Ma vabbè.
Eravamo partiti dalle origini, sì, quindi sì. Cioè, non è che...
Sai, quando i popoli sono così importanti,
sono così longevi poi.
Adesso parliamo di roba facile, dei Maya.
Parliamo dei Maya.
È facile,
sì.
Non
parliamo
di misconosciamo, cioè le civiltà precolombiane.
Le civiltà che si chiamano precolombiane, però a me non
per
piace
noi
usare
sono
questo
precolombiane
perché c'è sempre questa idea che insomma l'eurocentrismo per cui ci sono le civiltà prima che arrivino gli europei. No, chiamiamole civiltà merinde.
Vittime del genocidio degli europei.
Gli europei, sì.
Sì, tra l'altro. E partiamo dai Maya, nonostante quelle più conosciute siano i Maya, gli Aztechi e gli Inca. Partiamo dei Maya perché la civiltà dei Maya è quella più longeva. Diciamo che sembra che la presenza risalga addirittura a 3000 anni avanti Cristo. E devo dire che è tutta una ricerca ancora diciamo in fieri, perché sono recenti le scoperte anche archeologiche, nel senso che sono tutte ricerche che si attestano dopo metà del 1900, insomma 1950-60, quindi c'è ancora molto da scoprire. Moltissime delle architetture di queste civiltà sono state poi nascoste dalle foreste e quindi
speriamo che rimangano tali.
Come?
No, dico, speriamo che rimangano tali, perché sennò vuol dire che stanno deforestando tutto e non va bene.
Purtroppo invece il rischio è che in alcuni casi ci sono i contadini che stanno deforestando per mettere a coltivazione, quindi per quello che ogni tanto saltano fuori qualche rudere.
Io stiamo parlando di Messico e Guatemala più
allora,
o meno, no?
Per quanto riguarda i Maya, sì, parliamo del Mesoamerica, quindi geograficamente li collochiamo nella penisola dello Yucatan, il Messico sudorientale, una parte del Belize, poi San Salvador e cosa, cioè il Guatemala. È una civiltà talmente longeva che gli storici hanno anche suddiviso in tre periodi l'età Maya, cioè parlano di un periodo preclassico o di formazione anche, poi il periodo classico e il postclassico. E questo riferimento alla classicità che fa riferimento alla Grecia è data dal fatto che i Maya non hanno creato un impero, cioè non hanno creato un impero territoriale come per esempio poi fanno molto dopo gli Aztechi o Inca, sono per lo più delle città-stato che si sviluppano nei vari periodi, diciamo che iniziano nel preclassico, iniziano a formarsi le prime città, erano delle società agricole, inizialmente piccole società agricole che vivevano per l'appunto di coltivazione, proviamo a immaginare di che cosa?
Di mais,
fagioli,
patate,
peperoncini,
patate.
No, mais, soprattutto mais, peperoncini e
fiaschi di Chianti.
E cos'è che ho detto?
Mais,
fagioli.
E pomodori,
sì. E quindi piano piano queste piccole villaggi si trasformano poi in vere e proprie città fino a raggiungere dimensioni notevoli, soprattutto poi nel periodo classico.
Ho un aneddoto sui pomodori.
Sì.
Allora, i pomodori quando sono sbarcati negli Stati Uniti nell'Ottocento, quando insomma hanno iniziato a essere diffusi, la gente pensava che si morisse di pomodori.
Ma erano pomodori o pomidoro?
Pomidoro perché erano gialli.
Non l'ho detta bene e non me la ricordo bene, l'ho sentita in un podcast di Cristiano Valli.
Ah, ok.
Sì,
per quale motivo?
Non me la ricordo, però mi ricordo sta cosa.
No, è molto utile comunque fare citazioni male.
Sì, lo so, vabbè.
Comunque, tra le più importanti città del periodo preclassico si ricorda El Mirador. El Mirador era una città enorme, pare che vi abitassero fino a 100.000 abitanti addirittura, e all'interno di Mirador c'è una delle piramidi più alte, più grandi, più maestose, quasi a livello delle piramidi di Cheope egiziane.
E sono miope.
Dopo la metti?
Scusi, professoressa.
No, vabbè, tanto sono abituata anche in classe, succede, non ti preoccupare, se è normale. E quindi stavamo dicendo che quindi El Mirador era sicuramente una città estremamente ampia, che è stata scoperta, ancora si scoprono parti di questa città, e poi nel periodo classico ce ne sono state tante altre. Comunque della civiltà Maya abbiamo diverse notizie, perché tra le tre, diciamo, grandi civiltà del Mesoamerica e del Sudamerica è quella che ha sviluppato un sistema di scrittura e quindi abbiamo documenti che ci hanno raccontato e ci raccontano la vita dei Maya. È una scrittura un po' particolare, perché è una scrittura che unisce un po' dei segni si chiamano glifi, i segni della scrittura Maya, che ricordano, allora alcuni segni richiamano delle idee o dei concetti un po' come i geroglifici egiziani oppure la scrittura giapponese e cinese, invece altri segni rappresentano delle lettere, e quindi proprio è un misto. E ci hanno messo tantissimo a decifrare questa scrittura, però grazie a questo si è riusciti anche a scoprire tante cose di questa civiltà, perché altrimenti
E la sappiamo leggere tutta, o come con gli egizi c'è un...
Credo che non tutta, forse, anche perché nel periodo preclassico ci sono dei segni ancora un po' difficili da interpretare, mentre nel periodo successivo, grazie anche a dei discendenti Maya che hanno incontrato gli spagnoli, cioè che anche sono sopravvissuti poi al genocidio, ci sono degli scriba che hanno tradotto in qualche modo.
Grazie a delle accademie di design che avevano codificato tutto.
No, sono gli archeologi che sono riusciti a tradurre questa scrittura. Tra l'altro uno dei più importanti manoscritti, come?
No, era un po' come la Grecia delle polis, erano...
Sì, un po' la struttura quella delle città-stato che si facevano la guerra tra di loro, si conquistavano magari terreni vicini e la società come sempre era suddivisa tra
servi e padroni,
di sacerdoti, artigiani, commercianti, e poi c'era il popolo che lavorava come sempre,
ovviamente baraccati sempre. Completamente
la figura importante era sempre il capibara. Re che aveva sempre una funzione divina, e questo favoriva una grande coesione del popolo, per cui non si lamentavano più di tanto a lavorare per costruire queste mega strutture architettoniche estremamente imponenti.
In marmo rosa.
Ovviamente.
Perché marmo rosa al verde, perché il colore preferito era il verde della giada.
Ah.
Sono state ritrovate anche delle maschere funerarie di giada verde, ma anche molto grandi, e quindi era uno dei colori prevalenti, almeno nei Maya, perché poi magari invece gli Inca, gli Aztechi avevano anche
altre. E non si sono mai unificati, sempre nella forma...
Non hanno mai avuto una...
C'è stato qualche esempio di eccellenza tra le polis della...
Sì, beh, già, intanto El Mirador, poi altre, che sono Tikal, era un'altra grande città, poi un'altra era Palenque, poi un'altra era... aspettati, qui i nomi... Allora,
tra l'altro
Teotihuacan.
Ci dicono che ci sono ancora dei Maya in Yucatan, certo. Che sono ancora, cioè sono molto anziani.
Soprattutto nel Chiapas è rimasta la lingua. Infatti qui credo che Andrea Cegna sarebbe la persona più adatta a raccontare forse quello che è rimasto oggi della cultura Maya, che comunque nonostante il genocidio perpetrato dagli spagnoli hanno mantenuto le loro usanze, la loro lingua, e i loro usi, insomma le loro tradizioni
al contrario
classiche.
Degli Inca, che sono gli Inca, no? Che sono tutti periti,
ma in realtà mai sono stati completamente tutte le popolazioni. C'è sempre, anche per esempio in Perù ci sono, che gli Inca avevano occupato tutti gli altipiani, ci sono ancora delle
sacche di
resistenza, ci sono dei discendenti. Comunque la civiltà Maya, rispetto alle altre due, non è scomparsa a causa degli spagnoli, nel senso che nella terza fase, nel periodo post-classico, è accaduto qualcosa che gli storici ancora non sanno ben spiegarsi, cioè le grandi città sono state abbandonate e molto probabilmente perché hanno consumato le risorse naturali. Uno dei motivi, una curiosità, è per esempio la lavorazione della calce. Allora, siccome tutti i loro edifici erano ricoperti di calce bianca, per ottenere questa calce bianca dovevano scaldarla, dovevano cuocere degli elementi, e quindi usavano la legna fresca che bruciava meglio, cioè arrivava a temperature più alte, non so perché, in generale dovrebbe essere il contrario, però così dicono gli storici, e quindi hanno disboscato moltissimo. E si sono trovati a un certo punto senza risorse naturali, e probabilmente anche periodi di siccità, siccome molte delle città erano vicine ai corsi d'acqua per la coltivazione, mancando l'acqua a un certo punto non riuscivano più a coltivare, e quindi è stata una lenta decadenza, cioè non sono scomparsi a causa, esatto, come gli altri popoli, a causa anche delle malattie sicuramente avranno influito, però c'era già stata una decadenza loro.
Allora, prof, dobbiamo dare la linea al GR, poi dopo però torniamo insieme, perché ci deve dare una valutazione da 1 a 10 a livello di massiccità del popolo.
È vero.
Ricordiamo che noi abbiamo in ballo un sondaggio.
Qual è il popolo più massiccio?
E quindi lo diciamo dopo il GR, poi dopo con noi ci saranno anche le girls del rugby, ma torniamo tra poco.
Non distingo le cose più banali, voglio gli occhiali. Voglio gli occhiali, io non vedo ad un palmo dal mio naso. Io vado a caso, sì, io vado a caso. Non distingo le risa dai lamenti. Voglio le lenti! Trovare le cose per me è una storia dura. La montatura. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Dall'oculista, sì, dall'oculista. Ho pagato una siga lire mille. Un le mie pupille, un le mie pupille. Mi hanno detto che non rosica, non risica. Voglio una visita, fammi una visita. Sono inciampato su una tolla della Cirio. Voglio collirio. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Anche stavolta la patente. Non hanno torto, non vedo niente. Mi rifiutano anche di partire a razzo. Non hanno torto, non vedo un cazzo. E tutti parlano del mio sguardo magico. Non hanno torto, sono un po' strabico. E poi confondo Berlusconi con il ma questa volta è proprio uguale. Vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope.
Dalla fava.
Ma sarò la dava?
lo era. Erano loro, i Vallanzasca, le piramidi di Cheope che prima abbiamo citato. Abbiamo ancora qualche minuto con la nostra prof per chiudere il discorso sui Maya. Ma prima, prof, intanto diamo il benvenuto in studio anche alle girls del rugby.
Alla presidente, cioè in rappresentanza di tutte le girls c'è solo rugby. La presidente.
Buonasera, no. Girls.
Se vuoi aumentare le cuffie sono lì, buonasera presidente.
Buonasera.
Buonasera.
Ma prima di tutto è il momento del
Mega Live Big Quiz Freak Show.
Perché attenzione, qua in studio non ve l'avevamo detto, non ve l'abbiamo svelato, ma c'è una delle concorrenti della squadra VIP.
Sì, very important person.
E invece al telefono c'è Fresca. Ci sei, Fresca? Spegni la radio. Spegni la radio, Fresca.
Eccomi, Fresca.
Eccola qui, Fresca, a.k.a. Francesca. Una delle fortunate partecipanti al Mega Live Big Quiz Freak Show dell'8 giugno alla Festa di Radio Polare. Intanto grazie, hai già vinto una scatola dell'erbolario per il valore di circa 150 euro.
E vai! Allora, per noi che siamo gli esperti di marketing, lo chiamiamo sistema di bellezza.
Ok? Io non ne ho bisogno, ovviamente.
Non ne vabbè, bisogno. Vendilo e fai 120 euro, che te ne frega, scusa, lo vendi un po' sotto costo.
Giusto.
Informiamo la nostra Roberta, invece, che fa parte del squadre VIP.
Non vince che una cippa, niente.
Non lo mettevo in
dubbio. Figurati, gratis.
Allora, Fresca, cosa ti aspetti da questo? Sai, intanto, hai mai assistito a un mega live Big Quiz Freak Show?
Non credo di questa portata, cioè, non so se sono pronta in effetti.
Gli altri anni non sei mai venuta alla festa?
Sì, sono venuta.
E non hai scusa adesso
parteciparvi, insomma.
Ah, ok, volevi partecipare, ok.
No, dico è diverso che assistere.
Sì, completamente.
Allora, facci un po' di tua ID, come diciamo noi Radio Star. Nome, cognome, età anagrafica e...
Poi noi ti diamo il nostro IBAN, così puoi farci un bonifico.
Chi sei? Cosa fai nella vita?
Allora, faccio la piccola imprenditrice brianzola e lavoro tanto.
Gira la Fresca.
Quindi sei ricca, fottutamente ricca.
Sì, fottutamente ricca. Proprio.
Quindi ci puoi restituire il premio?
Sì, lo vendiamo noi a 110 euro però, che siamo dei pezzentoni.
Senti, sì. Con chi ti piace? Allora, le squadre saranno formate per sorteggio. Ti potrà capitare qualcuno tra la professoressa Roberta in studio, il professor Cosmo, il barone elettrico e Norma De Cavillis. Con quale dei quattro barra delle quattro
vorresti
concorrere? Ma io volevo giocare concorrere. Con Dindini della cedola.
Eh no, lui non può, non c'è. Cioè...
Allora, lui non può per un semplice motivo. Siccome indossa questa maschera da volpe, o in legno o in pelliccia, il periodo in cui si fa la festa di Radio Pop, cioè giugno, è ormai fuori stagione per lui e quindi suderebbe come un disgraziato e non può. Può farlo solo d'inverno oppure a altissime latitudini d'estate.
Certo, ma perché sennò è stagione di caccia, no?
Più o meno.
No, poi suda e suda. Anche dei grossi baffi.
Dei baffoni, lui dei favoriti alla Cavour.
Allora Norma De Cavillis.
Norma De Cavillis, va bene, ok, li terremo in considerazione anche se ci sarà un sorteggio. Magari sarà pilotato dai vostri desiderata, sì.
Senti, quali sono le prove su cui tu ti senti più ferrata? Diciamo che... uno dei fulcri del Mega Live Big Freak Show sarà Piantagioni, il nostro radiodramma nonché fumetto, ma ci saranno anche delle prove di abilità cognitiva e fisica. Sì. Su quali dei tre settori ti muovi più a tuo agio?
Accidenti. Allora, Piantagioni posso studiare.
Ce l'hai? Hai il fumetto, perfetto.
Leggilo bene.
Quindi posso studiare. Prove fisiche ma anche cognitive.
Cioè, insomma, ti vuoi candidare come donna completa.
Esatto, certo.
Come candidata, come concorrente completa. Molto bene.
Multitasking,
perfetto.
Non so.
Poi ci sarà la sezione striptease vietnamita di cui parlavamo a inizio trasmissione, ma sarà in un ambito separato. Ti ringraziamo, Francesco.
Puoi spiare dal buco della serratura, diciamo, sì. Come in un film di Tinto Brass, perfetto.
Vedi, sì. Lino Banfi. Grazie.
Vabbè, allora mi preparo anche per questo.
Grazie. Grande.
Ciao, Francesca.
Ciao, grazie. A presto, Francesca. Ciao. Che con Sabrina e gli altri due, chi cacchio sono?
Luca e Francesco.
Ah, ok.
Abbiamo un Francesco, una Francesca, un Luca e una Sabrina. Sì. E poi gli altri quattro.
Però a questo punto Luca lo chiamiamo Sabrino.
Per comodità.
Perché non possiamo chiamare Sabrina Luca, perché sennò si chiamano tutti e due Luca. Luco dovremmo chiamarlo.
Diventa complicato, effettivamente. Tutto questo per il Mega
Live Big Quiz Freak Show.
L'8 di giugno alla Festa di Radio Popolare dalle 18 alle 19. Accorrete numerosi perché... senza di voi, noi VIP, non siamo nessuno.
Allora, poi, lo diciamo già subito, buttiamo lì, come dire, un'altra esca.
Sì.
Il sabato, invece, non siamo proprio noi a organizzarlo, però siamo i padrini di una iniziativa veramente bella, il cui esecutore è niente di meno che Fraranux.it, uno degli è Fraranux.it, perché faremo una chain reaction.
Ma che cosa vuol dire chain reaction? Dillo a me che non parlo l'inglese.
Siamo una reazione a catena. Hai presente su Instagram quelli che fanno cadere una biglia e poi scatenano in fondo a tutto una concatenazione di eventi?
Leggono Trump.
No, vabbè, non è proprio così. Sono cose fisiche. Quindi uno tira il pallone da basket che rimbalza da me, e poi alla fine questo pallone arriva dentro il canestro dopo un casino di
ore di cose che cadono.
Ecco, faremo quello e avremo bisogno di voi, ascoltatrici e ascoltatori, anche con i vostri marmocchi, perché è una roba che va bene per minori. Un po' di squadre, un po' di nuclei per costruire la chain reaction
e per gli oggetti
e per portare gli oggetti, e poi a un certo punto la prepareremo, daremo un orario e la faremo partire. La chain reaction ci impiega molto meno rispetto a tutto il tempo che ci vuole per costruirla, quindi sarà un lavoro di costruzione, di un lavoro collaborativo, e poi tutti quando
in tre secondi lavoro di 8 ore,
in qualche minuto, poi faremo le riprese, sarà bello, insomma.
Bello.
Vi daremo poi comunque a poveribabelli@radiopopolare.it, è lì che ci manderete l'email per partecipare.
Ma scrivete nel oggetto chain reaction.
Esatto.
Che si scrive
Chain reaction. Potete anche scrivere reazione a catena.
Ah, bravo, bravo, giusto.
In un modo un pochino più è un po' più autarchico,
fascista,
sì.
Ma non faremo quello che hanno fatto ieri sera i 2000 a Milano.
Ma sai che abbiamo messo il video sui social? Facebook ce l'ha rimosso.
Ho visto.
Facebook ce l'ha rimosso perché lo ha ritenuto pregno di fascismi. Che non è sbagliato in sé, però...
l'algoritmo...
Va così, taglia giù con l'accetta.
Non
no?
È mica c'ha GPC, cioè no, c'ha GPC... No.
Però su Instagram l'hanno lasciato.
L'ha lasciato, sì. Ho visto. Allora, diamo il benvenuto alle nostre...
Ma prima dobbiamo chiedere il livello di massicità dei Maya.
Roberta, professoressa.
Allora,
si stava addormentando la prof Roberta.
No, ma che ero interessatissima. No, dicevo, secondo me è massicci. A me non dispiacciono i Maya. Poi, ragazzi, non abbiamo detto, ma questi hanno realizzato un calendario di 365 giorni nella fase ancora preclassica, quindi parliamo 2000 anni avanti Cristo. Quindi...
Quelli con i cioccolatini che
pazzeschi, avevano contato giusto.
Avevano contato, visto tutti i cicli lunari, solari, avevano previsto eclissi. No, erano incredibilmente bravi nell'astronomia, nello studio del cielo, delle stelle.
Tutta quella menata sulle varie apocalissi che avrebbero appunto presagito con il calendario sono delle cazzate.
Sì.
Immaginavamo.
Anche perché non era
vabbè.
Accadere tipo nel 2014.
2012. C'è anche un film con Nicolas Cage.
Quindi
sì.
Insomma, direi che no.
Ma poi
anche
glielo chiedi
no.
Come fosse una maga. Scusa.
No. Ma no, in che senso una maga? È storica, scusa.
No, certo.
Prof.
No, comunque è vero che noi abbiamo delle previsioni, ma...
Noi abbiamo un collega che nel 2011 tipo è andato avanti per mesi andando in giro per la radio dicendo finirà tutto. Collega giù di sotto.
Rubacchione. Quello che poi ha interpretato anche il ruolo del rubacchione.
Esatto, vabbè.
Non è successo niente. Oppure è successo e viviamo in realtà... In un sogno distopico di un capibara, sì.
Allora, prof, abbiamo...
Per me, Maya.
Poi abbiamo le popolazioni che saranno da votare nel sondaggio. Per ora sono i romani,
i
mongoli, i vichinghi, i Maya,
I macedoni. Alessandro, ve lo dimenticate
basta.
Sempre. Alone,
5.
Ti dimentichi,
no,
Alessandro.
Figurati,
i macedoni.
Basta, 5 per
5?
Ora. Sì. Abbiamo fatto 6 mesi sui romani.
5, solo 5 abbiamo fatto.
Maya, e poi ci saranno i prossimi Azzecchi e Chicca.
E basta, poi no. Perché...
Poi ci finisce la stagione.
Quando è che facciamo il sondaggio? L'anno prossimo?
Sondaggio lo possiamo lanciare su Facebook.
Prima del.
In una settimana
mega.
È fatto il sondaggio. Prima del mega.
Freak.
Live. Freak quiz show.
La prof, per ora, chi dà vincente? Non la tua preferenza, il pronostico.
Macedoni.
Io forse li voto perché
così.
Appunto porto il nome del loro capostipite. Capostipite, ma diciamo più illustre rappresentante.
Anche i vichinghi.
Anche i vichinghi, i vichinghi sono massicci.
I mongoli li abbiamo detti.
Allora diamo il benvenuto. E noi scappiamo alone dalla paura davanti alla nostra possente rugbista in squadra, in studio. Sì. È la terza volta, è ormai un'abitudine.
La terza che vieni?
La terza. Togliti le mani davanti alla bocca e parla vicino al microfono.
Ma come? Non è che perché è giovane le devi dare degli ordini,
No,
donna
capito.
Giovane improvvisamente diventi il patriarca.
Mansplaining.
Nonno del
allora,
1800.
Rimettiti la mano davanti alla bocca e parla lontano dal microfono.
Per favore, presidente. Tra l'altro il presidente ha un nome molto particolare, peculiare.
Molto bello.
Vuoi dirlo tu perché noi non riusciamo a pronunciarlo.
Gea Magia.
Gea Magia.
Ma staccato, sono due nomi. Gea Magia.
Molto bello.
Allora, se hai una compagna di squadra che si chiama Gea Magia, non puoi che farle fare la presidente. Cioè, ma non è che Cristina o Federica si mettono a fare le presidenti di fronte a Gea Magia.
Gea Magia.
È stato molto divertente perché all'inizio la gente pensava fosse il soprannome, perché nella nostra squadra ci sono un sacco di soprannomi strani, c'è Sciamano, c'è...
E tu non hai bisogno del soprannome. Ma anche Disma, diciamo che non ha bisogno del soprannome.
Il soprannome. Poi ho scoperto che il nome fa. Ah, ma non è il soprannome. No, guarda che il nome.
Allora, sei diventata presidente, ma da qua, dall'ultima volta che sei venuta, non lo eri?
Da novembre.
La Stella Rossa, non abbiamo detto il nome
Stella
della
Rossa. Stella Rossa.
Stella Rossa, rugby. Stella Rossa rugby.
Padre di rugby di Gorla, Milano Nord, in verso... Dove gioco a basket anch'io.
Dove giochi a basket tu, ma che Gorla. Diciamo... una squadra che c'è grazie a noi, possiamo dire, perché avevamo lanciato l'appello per trovare le girls e se non fosse stato per noi non esisterebbe.
Allora, quante ne sono arrivate grazie a noi?
Allora, tutte. Devo dire...
Davvero?
No, allora, mi è capitato che ci fosse stata qualche ragazza che mi ha scritto e mi ha detto vi ho trovato tramite Radio Popolare o ci hanno seguito sui social dopo... quindi dico almeno 3-4 ragazze secondo me sono venute.
Comunque possiamo appuntarcelo come grosso
risultato.
Poi noi
le requisiamo diciamo periodicamente dalle università, dalle scuole, quindi
le rapite in una mischia.
Cioè, diciamo che il metodo migliore che abbiamo provato è dire sì porta un'amica che facciamo una festa e poi le requisiamo tutte. Mettiamo sulla squadra.
Ma senti, avete quando ci hai scritto per dire raga devo venire, cioè ospitatemi, c'era delle novità agonistiche in ballo?
Che non ricordi ovviamente.
No, mi sembra rugby a 15, cose di questo
abbiamo
tipo, cioè cose serie.
La prima partita di rugby a 15.
Vedi, Disma, si sente? Aspetta.
È un
gesto dell'ombrello.
È la prima volta che è la prima volta che leggi un'email che arriva poveri ma belli. Insomma,
Disma,
sai, è come l'orologio rotto, no? Due volte al giorno segna l'ora giusta.
L'hanno già detto del ministro Valditara stamattina. Valditara. A tutto scorre, vabbè. E quindi prima partita, contestualizziamola. Minchia, cioè delle maestre.
E abbiamo vinto.
No!
Abbiamo vinto.
Davvero?
Sì, non tutta farina nel nostro sacco perché abbiamo fatto una franchigia con delle squadre amiche con la quale stiamo... tirando su un progetto di piccoli tornei.
Quindi era un All-Star Italian Girls of Rugby contro Scozia.
Esatto, con delle scozzesi che sono arrivate e...
Erano completamente ubriache?
Sì. Gli ho detto, ecco perché fanno bene 20 minuti, cioè tre tempi da 20. Fa, sì, tanto siamo tutte in hangover.
L'avete ospitate qua?
Sì, adesso tra un mese invece viene una squadra greca.
Bello.
Bello, sì, ha un torneo che organizziamo in occasione di una giornata di sport popolare e femminista.
Dove?
Al campo da noi, insieme a tutte le squadre femminili di Gorla, quindi anche la squadra di calcio.
Ma sono delle anarchiche di Salonicco o arrivano da Atene?
No, arrivano da Tessaloniki.
Tessaloniki, Salonicco, te credo. Salonicco, città massiccia per eccellenza per quanto riguarda lo sport, tutto. C'è l'Aris Salonicco.
Qual è la squadra di calcio?
PAOK Salonicco, c'è.
Olympiacos, no.
No, quelle sono di Olympiacos e del Pireo. Allora, c'era il basket di Salonicco, c'era l'Aris di Salonicco che è stata una grande rivale dell'Olimpia negli anni 80 con dentro uno dei più grandi giocatori della storia del basket, uno alto come me, ma genio assoluto, Galis, che era un... greco-americano che però poi è tornato a giocare in Grecia ed è un idolo assoluto
di voi,
assoluto, perché era un normo dotato, fra l'altro pelosissimo come Lucio Dalla, era il Lucio Dalla del basket
e faceva
saltava e rimaneva in aria per mezz'ora e quindi anche contro gente di 2,20 m riusciva a segnare, un campione assoluto.
Ma torniamo a voi, quando è sta mega festa femminista?
Sabato 24 maggio, tutto il giorno sarà appunto un allenamento aperto a diversi sport che magari vengono visti prettamente come sport maschili, quindi la box, il calcio, il rugby, diventa uno spazio sicuro. All'inizio era stato pensato per le ragazze e poi si è aperto a chiunque voglia provare senza pregiudizi.
Quindi ci sono delle partite miste? Farete partite? Cioè ci sarà dell'attività
sportiva? C'è il torneo femminile rugby e c'è il derby tra le squadre di Gorla, di calcio, della No League, del collettivo Circe.
Sempre femminile?
Sempre femminile, poi la mattina invece c'è un allenamento misto di box, poi abbiamo infilato dentro, magari pensavo di invitare anche tipo la ciclofficina, poi abbiamo invitato associazioni come Milano Checkpoint.
La nostra prof non vuole partecipare.
Ma tu hai in mente quanti anni ho io?
Vabbè, che c'entra?
Ci sono le lezioni di yoga.
Stai facendo...
C'è il torneo di bocce. C'è il torneo di bocce.
Torneo di bocce e le stai facendo aging, dicendo torneo di bocce. Anche di freccette. Con birra. No, birra da una parte e freccette dall'altra, nell'altra mano.
Torneo di bocce, prof. Perfetto,
a me, ma c'è il campo di bocce?
Stiamo inaugurando.
Ah, che figata. Ma lì dentro nel posto dove vi allenate, dove giocate, insomma, il campo.
Vabbè,
sportivo.
Poi ci invitate che io e lui siamo due campioni.
Allora, a bocce, io ho dei geni di campione di bocce. Mio nonno era un grandissimo campione di bocce negli anni 60 e 70.
A livelli nazionali.
Sì, certo.
Il 24, sì, sì. Fateci vedere.
Quindi sono, credo, l'unico dei miei coetanei a conoscere le regole delle bocce, perché l'ho imparate da bambino. Perché tutti, dipende poi, ma Raffa?
Non.
Cioè l'italiana?
Sì, con okay. non quelle pesanti di ferro. Quelle...
No, quelle di ceramica, esatto, diciamo, esatto, simil quelle. Ceramica. Esatto. No, scusa, simil roccia, granito, insomma sono sintetiche, esatto. Ma quella roba lì, ok. Allora sì.
Senti, visto che manca solo un minuto, vuoi fare qualche appello? Perché sta nascendo... il campionato a 15, ma c'è da trovare altre squadre, altre giocatrici?
C'è da trovare
altre...
sicuramente le giocatrici, ma in generale in Lombardia stanno crescendo un po' di femminili, a Rho, a Verbania, a Velate, a Pavia. Stiamo appunto facendo questo progetto di piccoli tornei autogestiti, diciamo non seguiamo più tanto la federazione perché ci siamo sentiti un po' abbandonati, anche se abbiamo iniziato un dialogo con la federazione per farci dare una mano, perché per dire...
Tu, in quanto presidente, tutta roba tua.
Ho rotto le scatole, lo ammetto, okay. Perché dicendo, guarda, ci sono 5 squadre, non hanno i numeri per un campionato, ma vogliono farlo. Mm. Dove siete? Cioè, il discorso è stato questo.
Guarda, noi che siamo i leader del transfemminismo...
Intersezionale
milanese, lombardo e forse mondiale...
Figurati come è messo il transfemminismo intersezionale se noi siamo i leader.
Invitiamo la federazione a farsi carico di questa cosa, perché non è che ci possiamo pensare sempre noi due al rugby.
No, non è che può mandare soltanto Gea Magia, può mandare continuamente email, deve anche lavorare, perché comunque
sono riuscita a rompere le scatole alla consigliera nazionale e al responsabile del settore tecnico
grande.
Nazionale quindi direi che ho già rotto abbastanza.
Dai un vostro molto indirizzo internautico.
Stella Rossa Rugby Milano @gmail.com o ci trovate anche sui social.
Perfetto, Gea Magia, grande.
Sia femmine che maschi che persone non binarie, accettiamo tutti di qualsiasi bravura.
Grazie. Perfetto. Gea Magia.
Grazie.
Ma Gea Magia, ultima cosa, era una mia memoria o era il titolo di un cartone animato? Era la protagonista di un titolo di un cartone animato?
Sai che non lo so, e se succede davvero allora mi spiego perché mio papà gli aveva scelto.
Secondo me sì. Vabbè, diamo la linea a Esteri, torniamo dopo. No, non è vero.
No, torniamo venerdì.
Venerdì. Ah, io domani dalle 14.30 alle 17.30 qua in onda come un grandissimo...
Mayday, Mayday.
Mayday, Mayday. Ciao.
Ciao.